La prima tappa è l'isolamento del corpo, con la quale il praticante si libera dell'attaccamento alle apparenze impure, verificando nella visualizzazione del suo corpo che il suo mandala interno sia costituito da canali vuoti, venti sottili e gocce.
Ecco, questa la ricordate, l'ho fatto rileggere, l'abbiamo già fatto la scorsa volta, tutte le tappe devono iniziare al momento che il praticante deve visualizzare il suo corpo come un tempio che deve purificare, un tempio di cui deve accogliere la luce, e prima della luce deve accogliere il corpo sottile, quella parte che non si vede ma che rappresenta l'essenza più profonda di noi, con la quale poi lasceremo questo mondo per andare in un'altra dimensione e può assicurarci una nuova rinascita. Comunque questo corpo sottile, come voi sapete, è costituito da molti chakra, noi sono ruote, noi ne classifichiamo tantissime, ma per quello che sono i nostri esercizi di base bastano cinque ruote che sono appunto il chakra della corona, il chakra del giugulo, il chakra del cuore, il chakra dell'ombelico e il chakra segreto. Però voglio dire, questi sono solo cinque dei tanti chakra che esistono. Gli indù, certe scuole buddiste ne descrivono sette, le scuole tantriche ne descrivono altri ancora, in posizioni diverse da quelle che adesso ho detto, ma fondamentalmente sono centri ad alta energia, questi centri tantrici, attraversati da un canale centrale che è appunto questo famoso Avadutti o Savumà, che deve essere profondamente purificato per permettere poi al Tire, alle energie, alle gocce essenziali di poter scendere a livello del cuore e unirsi per formare appunto il Tire indissutibile. E nel contempo, oltre a questo canale principale, abbiamo due canali secondari che vengono chiamati nadi, cioè nadi, proprio i luoghi della navigazione della pubblicità, delle voci essenziali, e poi ne abbiamo tantissimi altri che percorrono il corpo in lungo e in largo, che sono tutti collegati con i canali principali. E questa è la prima tappa, che è una tappa ineludibile. C'è lo stadio zero, che è rappresentato da dalla meditazione di base sulla meditazione univoca, e c'è questo stadio 1 che è rappresentato dalla visualizzazione del corpo sottile.
Poi il meditante, focalizzandosi su una piccola goccia nella ruota del gioiello, fa penetrare il venti sottile nel canale centrale, percorrendo le 8 fasi di dissoluzione.
Sì, allora, naturalmente il discorso è complicato, perché la gestione, diciamo, di questi canali avviene attraverso la gestione all'interno dei canali, che noi non abbiamo mai fatto ma che faremo, di questi 20 sottili, 20 karmici, e sono i 5 venti principali e i 5 venti secondari, e che sono chiamati in tibetano lun, però sono solo un aspetto, diciamo, della trasformazione yogica dell'energia che esiste fuori di noi, l'energia pranica, in questa forma molto sottile che noi dobbiamo far penetrare lungo i canali e gestire come forma energetica pura, però che ha un senso solo se ad essa si unisce la stessa mente. Perciò parlare solo di Lun, come spesso si fa, non è giusto, ma bisogna parlare di Sem Lun, cioè di, praticamente tradotto in maniera molto impropria, ventomente, cioè praticamente questa sorta di elan vitale, questa sorta di soffio vitale che è presente dentro il corpo è unito alla mente, come dicono gli antichi testi, come il cavaliere fa col suo cavallo.
Solo a questo punto rinfocola il fuoco interiore localizzato sotto l'ombelico, sino a ottenere un violento avvampamento.
Ecco, perché praticamente qui è sintetizzato sono sintetizzati vari esercizi in uno, ci sono tantissimi esercizi che possono portare a modificazioni yogiche del corpo sottile naturalmente, e questo avviene, come sapete, con le famose dissoluzioni di cui tante volte abbiamo parlato, però nei tantra superiori, sono descritti degli esercizi che servono appunto a unire queste gocce essenziali, per ottenere una trasformazione dell'essenza stessa del corpo sottile, che però diciamo ha il suo punto di il suo fondamento in una zona del corpo, che è la zona periombelicale, una zona molto importante da un punto di vista energetico, anche nell'organismo nostro, nel corpo apparente, quella appunto che è legata a tutti i grossi sistemi del tronco celiaco, no? Dei grandi plessi che si trovano in questa sede, lì appunto è la sede del chakra dell'ombelico ed è la sede di qualcosa che è nascosto temporaneamente, ma è il fuoco interiore. Ora questo fuoco interiore appunto è alla base di una tecnica che Milarepa aveva imparato dal suo maestro Marpa, però aveva completamente rivisto l'esercizio, e nei grandi altipiani del Tibet a 5.000-6.000 metri era fondamentale per la sopravvivenza. Da quello che ha di bello questo esercizio, che questo corpo interiore con i doni di trasformazioni potrebbe essere cambiato perfino in un esercizio di raffreddamento. Sembra assurda questa cosa, ma è così. Cioè, in definitiva, questo concetto dobbiamo pensarlo come un fuoco purificatore, il quale è in grado non solo di scaldare il corpo, ma perfino di modificarlo nella sua qualità.
In tal modo la fiamma, divampando, si innalza nel centro del corpo e fa fondere la goccia di bollicita bianca situata alla sommità del capo.
Ecco, questa è una delle possibilità di questo esercizio, che però noi adesso non facciamo, però è proprio come un esercizio alchemico, no? Cioè esiste moltissimo di alchimia nella dottrina tibetana, in cui è possibile attraverso il fuoco, sia il fuoco vero che il fuoco interiore, una trasformazione completa di quelle che sono le essenze che trasformate dal fuoco divengono qualche cosa di completamente diverso, ma la cui essenza, la cui sono rami, diciamo, la cui radice era già presente prima ancora di iniziare l'esercizio.
Questa colla giù gradualmente attraverso il chakra della gola, del cuore e dell'ombelico e il chakra segreto, sì, innescando l'esperienza di beatitudine e vacuità crescente delle quattro gioie.
Sì.
La gioia immensa, la gioia imminente, la gioia innata o simultanea.
Sì, ripeti queste quattro gioie.
Gioia immensa, gioia imminente, gioia innata o simultanea.
Purtroppo sarebbe molto bello poter parlare di queste quattro gioie, però l'insegnamento di Milarepa è derivato dall'insegnamento del suo maestro Marpa, il quale a sua volta ebbe l'insegnamento da Naropa e da Tiroppa. Naropa ha scritto un famoso trattato, voglio dire, che poi è stato raccolto, che si chiama Iniziazione, dove appunto lui parla di questa gioia, che appunto è possibile ottenere attraverso questo esercizio, e definisce questa gioia una gioia che permane e che non fluisce via in confronto di un piacere legato ai sensi, legato al corpo apparente, legato al fisico, che invece fluisce via. Perciò queste quattro entità di gioia sono aspetti diversi di una condizione di perfetta, di perfetto benessere, se vogliamo dire di perfetta felicità, che è molto più della gioia, che è possibile ottenere anche in punto di morte.
In tal modo ogni apparenza è percepita come l'espressione della beatitudine e l'acuità.
Sì.
La seconda tappa è l'isolamento della parola.
Ecco, questo qua adesso abbiamo la seconda tappa. State molto attenti perché appunto questa fase è una fase molto importante.
E consiste nel fondere i venti sottili con i mantra, allo scopo di non identificarsi con il flusso ordinario della parola e sciogliere i nodi del chakra del cuore.
Ecco, leggiamo questo per favore.
Quindi la seconda tappa è l'isolamento della parola, che consiste nel fondere i venti sottili con i mantra, allo scopo di non identificarsi con il flusso ordinario della parola e sciogliere i nodi del chakra del cuore.
Ogni parola che è scritta in questo ha bisogno di una spiegazione. Diciamo che quello che è mantrico, va bene, quello che è mantrico è quello che fa vibrare, E la vibrazione è un aspetto fondamentale di quello che si chiama nella dottrina della fisica quantistica il grado di libertà. Ora, non tutto vibra, e la vibrazione che noi vogliamo ottenere è una vibrazione che permette l'armonizzazione di tutte le energie dell'universo con noi. Però per capire che cos'è una vibrazione, se voi ad esempio mettete la mano sul vostro torace, e dite 22, sentite poco e nulla di vibrazione. Ma se dice 33, già sentite molto, molto di più, no? Molto di più. E se mettete la mano sul vostro torace e dite la stessa parola, per dire, nella lingua inglese, 33, vedrete che la vibrazione è pochissima, nonostante che da noi il 33 vibri bene dentro il torace. Altrettanto, se invece dite 99, provate, che sarebbe 99, 99, vedete che la vibrazione è completamente diffusa a tutto il torace. Ed è per quello che i mantra devono essere recitati nella lingua perfetta, in sanscrito, perché solo in sanscrito i mantra hanno quella vibrazione che permette ai venti sottili di unirsi a queste energie vibratorie, essendo vitalizzati da queste energie. Noi abbiamo, io quella che sto dicendo, sono parole, diciamo così, possono essere magari importanti in questo momento perché io sto insegnando il Dharma, però diciamo le parole che usiamo normalmente sono parole al vento. Ecco, i mantra non sono parole al vento. E perciò non si tratta del flusso della parola comune, che è una cosa molto importante, con le quali noi creiamo relazioni umane, diamo nomi agli oggetti, creiamo amicizie, creiamo inimicizie, siamo legati moltissimo alla parola, non abbiamo sempre avuto la parola, no? Ce l'abbiamo da circa 1.500.000 anni. Voi dite, ma come mai questa informazione, come ne sei così sicuro? E ne siamo così sicuri perché il centro di Broca, da cui questa parola dipende, lascia un'impronta nell'osso, e perciò prima di 1.500.000 anni fa non avevamo questa impronta, perciò non c'era il centro della parola. Questo ha trasformato tutto, perché la cosa più importante all'interno dello spazio-tempo, cioè di questo universo, al di qua dell'orizzonte degli eventi, cioè dentro gli eventi, cioè il momento in cui noi viviamo nello spazio-tempo dove avvengono gli accadimenti, gli eventi, questo noi siamo. Noi. La cosa più importante sono le informazioni. Senza informazioni non c'è nulla. Non potremo muoverci nello spazio-tempo in nessun modo senza informazioni. Ma queste informazioni sono tanto più importanti se sono condivise con altri esseri umani. E queste informazioni sono la base di tutto. Però non sono la base della trasformazione del corpo sottile. Cioè quello che volevo dire, quello che vale ordinariamente è estremamente importante, perché voi capite attraverso la parola, poi io ho letto, si fa per dire, ci ho fatto leggere un testo di Metabolomica, per dire stasera, di un autore che scrive dalla Florida, e ho potuto apprendere cose che non sapevo e che sono state per me utilissime. Questa è l'informazione che lui, pur non conoscendomi, mi ha trasmesso, ed è molto importante per me, per magari pensare a fare un'altra cosa in base a questa informazione, o perfino avere una cura più efficace di un ammalato, o come sia. Ma questo, da un punto di vista della mia trasformazione yogica, del corpo, della parola, non serve assolutamente a nulla. È una cosa importantissima, senza dubbio, ma non serve a nulla. Quello che conta è che ci muoviamo su un piano che possiamo definire un piano mentale superiore, diciamo spirituale, anche dare questa espressione è un po' così perché si presta a tante interpretazioni erronee. Ecco, su questo piano, una volta che i venti sottili penetrano, noi dobbiamo recitare esternamente prima, ma poi recitare internamente i mantra, che non sono formulette come recitare delle preghiere così, perché ad esempio anche la preghiera, voglio dire, la preghiera che si usa nelle altre religioni, ha tutto il mio rispetto, ma non certo le giaculatorie ripetute a vanvera senza significato. Quello che io ci può avvicinare in qualche modo a quello che dico io è la preghiera in profondo raccoglimento. Ecco, il mantra in qualche modo è una preghiera in profondo raccoglimento, ma ha un significato che va al di là, perché ogni parola, ogni sillaba ha una speciale vibrazione che mette questo mantra esattamente in armonia con una delle parti di questo universo. Cioè quel mantra in qualche modo è un'espressione di questo universo, che dimostra che la nostra mente è fondamentale per questo universo. Noi siamo la parte pensante di questo universo, e questo avviene anche attraverso i mantra, ma non formule così tradotte in italiano come molte volte sento fare. No, non ha quella funzione. È proprio una nel sanscrito dove avviene questa particolare magia, perché proprio è la lingua perfetta. Sanscrito ha la stessa radicale della parola santo, che non vuol dire quello che non guarda le gambe delle ragazze, ma vuol dire appunto una persona che ha la sua perfezione. Ecco, questa perfezione è legata esattamente a quella vibrazione che si riesce a ottenere attraverso i venti sottili, che devono essere naturalmente gestiti nel sendum precedente, con appunto i mantra, che non sono la parola giaculatoria sparata così. Una volta che questo avviene, viene purificata una delle porte principali, perché le tre porte sono il corpo, la parola e la mente, no? Con la purificazione della parola noi raggiungiamo un livello praticamente molto superiore a quello umano, perché un tempo non avevamo la parola, e diciamo non eravamo ancora in qualche modo esseri umani come siamo oggi. Poi abbiamo la parola e ci siamo qualificati esseri umani per questo, ma non basta avere la parola per raggiungere quel livello di essere un bodhisattva. cioè un essere umano sulla via della illuminazione. C'è una differenza fondamentale. E soltanto quando quella recitazione, quel om solo, riesce piano piano a senti la mano sul tuo torace e senti quest'om trasformarsi, senti come il torace vibrare come un tamburo teso, diceva il mio maestro, solo allora sei sicuro che hai raggiunto un livello mantrico efficace. Se non dire o mani peme um, è come dire che senso ha? Non ha nessun significato. Molti recitano i mantra come se recitassero le cose. E tutto è un decadimento tremendo. Il mantra invece ha proprio una sua qualità che lo avvicina alle due arti fondamentali che in qualche modo sono due aspetti dell'illuminazione e che sono la musica e la matematica. Insisto molto su quest'ultimo punto.
Ma ci sono prove scientifiche sull'effetto dei mantra?
Sì, abbiamo prove scientifiche sull'effetto dei mantra. Il problema è che viviamo in una società dove il potere viene gestito ovviamente dalle classi dominanti, da coloro che hanno le possibilità economiche, da coloro che in qualche modo sono padroni della nostra vita. Perciò anche le ricerche scientifiche cosiddette non sono delle ricerche indipendenti, ma sono ricerche al servizio del potere, che si serve di certe ricerche per portare avanti quello che al potere conviene. Se no tutto questo schifo di questi farmaci che vengono somministrati con effetti collaterali spaventosi e nessuno avverte che si tratta di farmaci, per dire, dati sul WASP, cioè su White Anglo-Saxon Protestant, che abbiano 35 anni, non ce lo dicono, voglio dire. E questi fanno le ricerche come vogliono, però fortunatamente, siccome siamo un sistema emergente, c'è qualcuno di noi che si è ribellato a questa cosa, e talvolta una persona importante, cioè gli studiosi di Stanford, per dire, gli studiosi dell'Università di Wisconsin, gli studiosi perfino dell'Università di Yale, si sono ribellati, hanno cominciato a fare studi con la risonanza magnetica funzionale, con quelle che si chiamano modernamente tecniche di brain imaging, e hanno visto delle profonde modificazioni. Però, gli studi fatti ad esempio da Niemeyer hanno fatto questo, cioè hanno visto che i mantra recitati in una certa situazione erano paragonabili a quello che era la preghiera delle suore clarisse, un gruppo scelto perché pratica tecniche di preghiera di profondo raccoglimento, per questo sono state scelte. E perché mette in gioco il lobo temporale. Ecco, questa cosa, quando è stata fatta, è viziata da un fatto fondamentale, dal fatto che lo sperimentatore non conosceva il piano che si deve raggiungere. Non è il piano della parola che si deve raggiungere, ma il piano della completa visualizzazione. E questa completa visualizzazione, insieme al mantra, non mette in azione solamente il lobo prefrontale, non mette in azione solamente il lobo temporale, non mette la museruola o il silenziatore al lobo parietale, ma fa intervenire contemporaneamente le aree cerebrali visive primarie, quella del lobo occipitale, della cisura calcarina, e quelle secondarie e terziarie. Solo allora, scegliendo le persone giuste, voglio dire, quelle che praticano quel tipo di meditazione con visualizzazione, in cui appunto ci sia la gestione dei venti sottili, si può arrivare, e si arriverà. Per adesso ci sono studi molto importanti, già questi studi dimostrano che comunque il mantra ha un potere di guarigione notevolissimo, voglio dire. però si arriverà appunto a capire di più quando ci si affiderà nelle prove scientifiche che si raccolgono a senza dubbio medici esperti, ma anche a monaci che praticano quel tipo di cosa. Perché ad esempio io, per dire, ho visto degli studi praticati con la risonanza magnetica funzionale, cioè la tecnica di brain imaging sull'agopuntura, e questi punti usati erano usati da persone che non conoscevano evidentemente la materia, in cui bisogna avere un approfondimento notevolissimo, anni e anni e anni di studio della medicina cinese, che è una medicina molto complicata da conoscere. Perciò quelli mettevano 10 punti e dicevano: guardate, questa funziona sì, ma non funziona tanto bene. È naturale, perché non hai praticato quello che devi praticare. Cioè, è proprio un sistema che deve per forza scottomizzare, si dice. Non è che hanno, molte volte hanno un atteggiamento criminale, intendiamoci, cioè ci sono interessi grandissimi. Harrison Brown aveva affidato, per dire, lo studio sull'età della Terra al suo più importante allievo, e questo aveva studiato e aveva scoperto che la quantità di piombo che esisteva era una cosa immensa. E allora non riusciva a stabilire l'età della Terra. E allora alla fine ha scoperto che il piombo che esisteva era tale tanto perché aggiungevano il piombo come detonatore, antidetonante, nelle benzine. E quando è andato a dirlo al professor Harrison Brown, quello gli ha detto: ma come possiamo pubblicare questo lavoro? Coloro che tu vuoi mettere nei guai sono quelli che ci finanziano. Tutta l'industria è finanziata da questi qua, e come puoi dire questa cosa? Pensate che i bambini americani morivano di intossicazione da piombo, senza sapere che era intossicazione da piombo. Hanno pagato medici perché si dicesse una verità diversa. Alla fine questi sono riusciti a dimostrare questo, tant'è vero che il piombo è stato eliminato. Pensate che ha raggiunto in un certa epoca, quando io ero ragazzo, anche il 75% di picco nel sangue dei bambini, e molti disturbi che avevamo noi, che passavano per disturbi di coso, eccetera, erano disturbi dovuti a questo inquinamento. Adesso quanto ce n'è di inquinamento di metalli? Ma voi, con tutti gli studi che faccio io di metabolomica o di tossicologia, voi pensate che tutta questa impennata improvvisa della sclerosi laterale abiotrofica sia dovuta a chissà che cosa? È dovuta a mutazione, cioè cambiamento della struttura genetica, da che cosa? Ovviamente da tutti i pasticci che ci sono, dai diserbanti, il numero di cacciatori ammalati è spaventoso, no? Da sostanze, metalli, metalloidi, eccetera. Quando il tasso di mercurio è in un certo modo, il governo, non lo voglio nemmeno nominare, il governo precedente cosa ha fatto? Ha aumentato la tolleranza di questo, e il mercurio provoca dei danni irreparabili. Ci ha portato lontano il discorso, ma è la stessa identica cosa. Purtroppo non abbiamo un'informazione, abbiamo 240.000 morti e ciechi e gravemente lesionati nel golfo di Minamata, in Giappone, perché l'industria giapponese buttava in mare i sali di mercurio. Niente da fare, ancora oggi, se voi andate in giro, trovate un sacco di gente che mette sali di mercurio. Allora che cosa è dipendente? Mi ha fatto piacere ricevere, io ricevo tanti libri, adesso i miei amici che sono in giro per il pianeta mi mandano tanti libri in digitale, sapendo come io sono. E ho ricevuto un libro dalla libreria del congresso di Washington. Questa libreria del congresso, voi sapete, potete mandare anche voi un libro che scrivete alla libreria del congresso, ma solo i libri importanti vengono catalogati, e quando tu sai, sono catalogati, vuol dire che è un libro che lo ritengono all'altezza. E mi ha colpito questo libro, perché è un libro sulla, sulla mutazione genetica dovuta agli inquinanti che sono i pesticidi e i diserbanti, no? Che si usano a tutto spiano, li trovate in qualunque posto, e dove c'era scritto in grande, dice, vogliamo assicurare una informazione indipendente. E c'era questa bellissima frase, open science, open mind, scienza aperta, mente aperta, capito? Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura, capito? La dottoressa Cecilia Payne ha scritto una tesi di dottorato ed è stata bloccata per 4 anni, perché diceva cose che non erano quelle che il potere voleva sentire, e la sua tesi, che si chiama Stars Atmosphere, atmosfere stellari, è uno dei più belli testi mai scritti nel nostro universo. Eppure cosa contava? Non contava niente. Loro non sempre hanno un atteggiamento di criminalità, molte volte anche questo è perché hanno anche l'istituto di fede, ma altre volte è un processo che si chiama scotomizzazione. Non vogliono vedere certe cose perché non gli conviene vedere certe cose, perché quelle domande, se no, a cui devono rispondere, fanno cadere l'impianto di quello che fanno. Abbiamo bisogno di un ambiente disinquinato, no? Abbiamo bisogno di una situazione diversa, abbiamo bisogno di una guarigione che non sia quella delle medicine che inquinano tutto, no? Cosa credete che questi virus stanno mutando in ogni piesso spinto, i batteri continuamente a mutare, eccetera? Sono avute mutazioni di batteri a causa degli antibiotici terribili. Niente di niente, problema inesistente. Esistono malattie di cui si muore, è morta anche la madre di la nostra sorella di Dharma, per dire, perché non hanno somministrato un antibiotico e non hanno nemmeno letto che ormai provoca la colite pseudomembranosa di cui si muore, capito? Non c'è nulla da fare, è proprio una scotomizzazione. Dovrebbero rispondere a certe domande, allora preferiscono non farle. Insomma, ritornando a noi, bisogna capire che abbiamo delle prove inconfutabili, ma purtroppo si può trovare solo quello che si cerca col cuore libero. La maggior parte risponde a un potere che li ha messi in quel punto, capito? Sono lì perché sono figli di quel potere, sono figli di quell'associazione, hanno dovuto chinare la testa per obbedire a quel potere. Ed è chiaro che non possono andare contro quel potere. Mi ricordo un amico di mio nonno che era l'avvocato Gavino Pinna, che aveva scritto un bellissimo libro, Il pastore sardo della giustizia. Gli ho detto, ma perché le cose non si possono cambiare, avvocato, gli ho detto io. E mi ha risposto una frase, ero piccolino, che ricorderò sempre, subottente non fatto la legge contro esso, che tradotto non so parlare il sardo. Diceva, cioè il potente non fa mai la legge contro di sé, capito com'è il problema? Perciò quando ci dicono questo non funziona, siamo molto attenti, capito? Perché loro cercano sempre anziché cercare il cuore vuoto, loro cercano qualche cosa sopra il cuore che è ben pieno, cioè il loro portafoglio.
In pratica si fondono i venti sottili e il respiro con la vibrazione delle sillabe seme, dei tre vagira, om a um.
Ecco, queste sono le tre sillabe più importanti che dovete sempre avere nella vostra, sono le tre sillabe seme dei tre vagira, no? Sono appunto om a um. Questo fa parte di qualunque cosa, in qualunque situazione vi troviate, in qualunque difficoltà voi siate, solamente concentrarsi su queste sillabe e diciamo visualizzarle. Adesso non ve le posso far vedere, non abbiamo un proiettore, ma ve lo farò vedere, ma su internet è facilissimo trovarle, averle così, solamente visualizzare queste sillabe ha un effetto straordinario
che sintetizzano il potere di tutti i mantra.
Sì.
Quando i venti sottili vengono fatti penetrare nella cavità del cuore, il meditante sperimenta le 8 dissoluzioni e poi le 4 gioie di beatitudine e vacuità.
Ecco, notate, per il fatto penetrare la cavità del cuore, ovviamente è un modo è un modo di simbolico, no? Perché tutta la medicina tibetana, la medicina cinese parla degli orifizi del cuore, ma gli orifizi del cuore non sono l'ostio atriale, aortico, tricuspidale o polmonare, non sono quelli, cioè è proprio una penetrazione dell'energia mantrica, dell'unica mente che conta, la mente del cuore, è l'unica che è in grado di ottenere una vera trasformazione. Noi possiamo cominciare a capire la mente del cuore se in qualche modo possiamo cominciare a capire l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva non è la stessa cosa, però diciamo che un po' ci permette di allontanarci dalla solita mente del cervello, il famoso mostro cognitivo, che magari certamente ci ha assicurato di poter mangiare stasera, anche se non siamo andati a caccia tutto il giorno, ma che, ripeto, mai e poi mai ci potrà assicurare di raggiungere già in questa vita una dimensione diversa. E per noi che siamo passati pellegrini in questo mondo, voglio dire, il fatto di poter dire me ne vado da questo mondo, però avendo comunque sperimentato qualche cosa che non è solo di questo mondo, in una vera esperienza però, non un'allucinazione, e questo è un traguardo, un tipo di raggiungimento che soltanto il Dharma ti può dare, nessun'altra dottrina lo può fare, soltanto, ripeto, puoi avvicinarti nei grandi meditatori. Ce ne sono stati anche nel cristianesimo, per dire, Maestro Eckhart era uno di questi, cioè quando lui dice mi sono fuso con la luce di Dio, ecco, quell'esperienza, indipendentemente da quello che comporta in altri termini ideologici o altro, ecco, quella è quella esperienza di cui parlo io, cioè proprio un'esperienza di fusione completa con la luce.
Che ne sono? 9 e 10.
Quando avviene la dissoluzione delle gocce di bodhicitta bianca e rossa nella goccia indistruttibile del cuore,
ecco,
i nodi del chakra del cuore sono disciolti,
ecco,
e si ottiene ciò che è definito l'isolamento della mente. Quando avviene la dissoluzione delle gocce di bodhicitta bianca e rossa nella goccia indistruttibile del cuore, i nodi del chakra del cuore sono disciolti e si ottiene ciò che è definito l'isolamento della mente.
Ecco, un attimo, ce l'abbiamo qua. Allora, quando si parla di purificazione, voi sapete che i chakra vengono quando il maestro vuole iniziare l'allievo verso questa dottrina, parla di chakra puro e di chakra impuro, e per dare un senso fisico a questa impurità fa visualizzare questo chakra pieno di melma, di escrementi, di escreati, secrezioni o quello che voi volete. Questo può essere anche una cosa un po' diciamo, non per deboli di stomaco, però non è il vero senso di questo, perché quando tutte le dottrine, dai Vedanta in poi, parlano sempre di nodi. Il nodo nella nostra dottrina ha qualcosa di un significato molto importante. È un grande sistema magico per sciogliere o anche per legare. E il legame può essere anche di morte, Però quello che conta nella dottrina è capire che i nostri chakra sono normalmente aggrovigliati, come quando la matassa si aggroviglia tutta intorno a se stessa, alla fine noi usiamo il termine in italiano ingarbugliato, alla fine non riusciamo più a togliere quello che si viene fuori e strappare tutto. Ecco, questo non è possibile farlo con i chakra, bisogna usare le tre parole magiche, che sono calma, costanza e pazienza, calma, costanza e pazienza, che si possono appunto sintetizzare in un'unica parola che si chiama gentilezza. Solo in quel modo, sciogliendo i nodi dei chakra, noi possiamo sciogliere tutti i legami che ci uniscono veramente a tutto quello che non permette il passaggio in una dimensione diversa. Ma anche se sciogliessimo i nodi del chakra segreto, cioè ci allontanassimo, per dire, dall'aspetto fisico della sessualità, per esempio, facessimo, non so, metti il voto di castità, supponi, oppure ci allontanassimo dal chakra dell'ombelico, cioè ci allontanassimo da tutti i piaceri della tavola, per esempio, non risolveremo assolutamente nulla, perché quello che conta è sciogliere i nodi del chakra del cuore. E questo lo permette soltanto lo sposalizio, chiamiamolo così in termini molto grossolani, l'unione di queste due gocce di bodhicitta, la goccia essenziale e il tire bianco e il tire rosso, che unendosi formano quello che si chiama il tire indistruttibile, quello attraverso cui otteniamo mente dell'illuminazione, bodhicitta appunto, però che non è la mente di saggezza, ma mente si dice in tanti modi in sanscrito, va bene, però citta è proprio la mente del cuore, è la mente del cuore, qualche cosa di vicino alla mente intuitiva, però qualche cosa molto di più, perché non si può descrivere, ma si può solo sperimentare. È insomma un afflatto, una sorta di affinità elettiva con quello che esiste nell'universo. Però detto questo, quando raggiungi questo, raggiungi lo stadio che la medicina cinese, la medicina tibetana chiama lo stadio del cuore vuoto oppure della mente pura. Andiamo avanti.
Quindi i nodi del chakra del cuore sono disciolti e si ottiene ciò che è definito l'isolamento della mente,
esatto, sì,
associata all'esperienza delle quattro vacuità. Vacuità effetto della discesa della goccia di bodhicitta bianca, vacuità estrema effetto della risalita della goccia di bodhicitta rossa, grande vacuità effetto dell'unione delle gocce del cuore, e vacuità totale che coincide con la chiara luce, che però ancora non ha raggiunto tutta la sua purezza, ma è già simile ad un'alba pura, luminosissima.
Come vedete, è un'espressione un po' verbale. Io nel libro, questo è il libro che io avevo scritto, no? E che però ho cercato di rendere la dottrina quanto più intelligibile è possibile. Ovviamente non esiste una vacuità come la collaboratrice domestica dopo servizio, o è vacuità o non è vacuità, questo è ovvio, perciò queste vacuità, che alla fine raggiungendo livelli sempre maggiori diventano la vacuità totale, che appunto rappresenta l'essenza della chiara luce, non sono delle vere e proprie vacuità, sono qualche cosa che ci può far capire in qualche modo, ci può fare intuire quello che è la vera vacuità, ma naturalmente si tratta di procedimenti, perciò diciamo quando già noi riusciamo a isolare la goccia bianca nell'ambito del chakra del chakra bianco, già otteniamo un aspetto della vacuità, altrettanto quando il tire rosso, cioè la goccia dell'accrescimento rosso, lo stesso diventa un altro tipo di vacuità, e più quando si uniscono nel tile indistruttibile, quella è proprio una vacuità molto elevata, però non ha nulla a che fare con quella totalità che rappresenta la vacuità, che in cui appunto, ripeto, il vuoto, la mente, la luce e il tutto sono la stessa cosa. Finiamo con l'ultima cosa, facciamo la meditazione.
C'è poi la terza tappa, l'isolamento dell'autoconsacrazione.
E allora va bene, questo non lo possiamo fare. Sì. e procediamo lentamente, ma cosa volete, l'argomento è difficile. Questo risolamento dell'altro su consacrazione sarà un argomento ancora più complicato. Domande prima che iniziamo la meditazione. La voce è un po' alta perché purtroppo...
Il significato, eh? Significato non ha importanza.
Significato?
Del mantra.
Beh, certo che ha importanza il significato, però quello che conta è la vibrazione ottenuta col mantra. Io ad esempio, devo dire la verità, ho visto, voi sapete come la maggior parte di noi, poi ci sarà qualche eccezione, noi siamo stati educati alla religione giudaico-cristiana, no? Greco-cristiana. E io sono vissuto in un ambiente mediamente borghese, dove la gente si vantava di conoscere il latinorum, di provenire da scuole in cui si studiava greco e compagnia bella, no? E ho visto però, quando ero piccolo, non so, mai stato un fulmine di guerra in campo religioso, però vedevo che si vantavano di conoscere il significato delle parole, degli giaculatori e tutto il resto. E ho visto invece persone di bassa condizione culturale, ovviamente non in altro senso, ma insomma senza nessun tipo di cultura, senza la conoscenza del latino, ma che con grande fatica avevano imparato a pregare in quella strana lingua in cui era obbligatorio allora pregare, che avevano un afflatto e una condizione mentale senza dubbio di gran lunga superiore a quelle signore ingioiellate e impericiate a cui ero abituato io, capito? Cioè il significato certo è molto importante, ma già il significato non è così semplice, perché il sanscrito è una lingua molto molto complicata, intanto come la leggiamo noi non è sanscrito, perché ovviamente il sanscrito è scritto in Devanagari e noi la leggiamo in traslazione nel nostro tipo di scrittura. E poi, voglio dire, ogni tipo di sillaba ha molti significati e non è così semplice, anche perché in sé anche le nostre parole che noi diamo per scontate non sono così semplici da interpretare. Ogni cosa nasce, diciamo, le parole che noi usiamo sono composte di tante parti, noi non ce ne rendiamo conto perché naturalmente le usiamo così, ma il nostro cervello le costruisce per doppi, per triple, non è così semplice, ha un insieme di fonemi, di morfemi, unioni, e nel sanscrito questo è molto, molto complicato, perché non è solamente dire la parola mantra. Perché poi cosa significa questa parola? Capito? Non so, dire om, capito? Si può dire tante cose, tante parole. Ci sono significati reconditi. Quello che si può comunque cercare, ci sono testi autorevoli che danno spiegazioni, ma se voi leggete ci sono anche interi trattati dedicati a un solo mantra, per riuscire a capire profondamente. Secondo me sono esercizi questi della discussione su mantra, della discriminazione su mantra, dell'interpretazione di mantra, tipici della scuola nostra, della scuola Gelupa, una scuola di intellettuali abbastanza altezzosi e freddi, i quali si vantano di conoscere sanscrito e tante altre belle lingue. E invece poi la scuola Kajupa invece si accontenta, e non è poco, di portare la mente a casa, di guardare il significato immediato che queste parole hanno per il cuore. Solo quello deve essere la nostra guida. Noi dobbiamo, prima di tutto, riportare la mente a casa, cioè far coincidere tutto con la stessa mente. E solo una volta che tutto coincide con la mente, tutto coinciderà con l'emptiness, col vuoto, con la sciugnata, e tutto coinciderà con lo sé, con la luce, con la chiara luce pura. Se non facciamo questa operazione, sì, possiamo stare, io ho letto trattati infiniti, infiniti, ma cosa viene stato? Cosa viene stato? Nulla. Moltissime cose che ho letto migliaia e migliaia di libri, prima che fece ogni giorno, avevo un sistema di lettura veloce per cui leggevo tantissime cose. Cosa mi è restato? Praticamente niente. Perché a chi parlavano quelle cose? Era un puro esercizio intellettuale. Se voi volete vi racconto tante cose, tante disquisizioni, tante cose scritte per spiegare quello, ma cosa è restato? A cosa mi è servito? Cosa mi è servito? È come se su una zattera, in un mare in tempesta, qualcuno mi raccontasse di Shakespeare. Cioè, per carità, non dico che non sia una gran bella sentita di parlare, ma a cosa serve? Noi siamo una zattera in un mare in tempesta. E noi dobbiamo usare questa zattera per attraversare quel mare, per attraversare l'oceano, per attraversare il fiume. Dice un mantra più che io recito di più, che se io un ponte, una barca, una zattera per attraversare il fiume, no? Che sia io il medico, l'infermiere, il barriere di coloro che soffrono. Solo così puoi arrivare a qualche cosa, se no un esercizio intellettuale in cui io mi spiego anche in origine di tutte le parole, il sanscrito a che cosa serve? Io a quello sono stato abituato, a che cosa mi è servito? A nulla. Quello, ripeto, che serve, e mi dispiace aver sprecato tanto tempo nella mia vita, quello che serve è soltanto dare spazio alla mente del cuore. È tardi, ma il tempo che resta deve essere dedicato a questo.